place. Take that not come and take it.
Allora, arriviamo un po' più, entriamo proprio dentro il cuore, diciamo, di questo Orlando. E dico due cose solamente che mi hanno colpito un po' leggendo anche quello che Preciado stesso dice, no, della sua, di questo suo lavoro. Cioè, lui intanto parla molto della Virginia Woolf come di una specie di antenata, di talismano addirittura. Lui dice che questo libro, Orlando, per lui è stato per tanti anni come un talismano, ce lo portava sempre dietro con sé, perché appunto lui ha scoperto questo testo quando era a scuola dalle suore. Lui è spagnolo e è nato nel 70, quindi diciamo che ha vissuto l'adolescenza nel periodo subito successivo alla morte di Franco, che è morto nel 75, nel quale comunque la società spagnola era fascista tanto quanto prima, insomma. E quindi, insomma, una società chiusa, con parecchie difficoltà, così, per le persone, diciamo, non conformi. E lui dice che appunto andava a scuola dalle suore, e le suore stranamente avevano anche questo testo nei testi, insomma, consigliati per la lettura. Lui legge questo libro e capisce che di essere Orlando, insomma, di essere un Orlando. E nasce questo filo molto forte con la Virginia Woolf, con la sua scrittura. Poi lui dopo, successivamente, appunto, studierà, magari poi dopo ne parliamo, anche un po' quello che è stato tutto l'ermeneutica, lui la chiama, contraddittoria anche rispetto a questa scrittrice. Ma la cosa importante, dice che proprio la lettura della Virginia Woolf permette promette di la dissoluzione, leggo da quello che dice proprio lui, la, è una promessa di libertà e permette la dissoluzione della centralità e della normalità cognitiva del narratore contenuta nella sua scrittura. E questa roba, lui dice, è contagiosa, nel senso che questa tensione fa mutare anche il lettore o lo spettatore, insomma, in questo caso. Ecco, e con queste premesse, come parlaci un po' del film.
Infatti mi aggancio proprio qua, perché proprio come nel libro appunto di Virginia Woolf, di Orlando, anche Paul Preciado percorre un po' la vita di questo giovane aristocratico, appunto, e solo che nel film è rappresentato da molte più identità, quindi una molteplice identità. Infatti continuamente il protagonista è interpretato da persone che appartengono a generi, età, origini diverse, no? E il film si muove un po' anche fra un clima novecentesco e un clima attuale, continuamente accompagnando lo spettatore, insomma, nel viaggio della transizione che ciascun Orlando sta vivendo in quel momento preciso. Infatti vengono rappresentati diversi vissuti attuali che si possono incontrare nell'esperienza trans, a partire dall'interfacciarsi con le istituzioni psichiatriche e a quelle anche giuridiche, quindi il cambio nome, documenti e via dicendo. E è un aspetto molto importante, secondo me, del film, appunto, che nessuna attrice è un'attrice veramente. Infatti sono tutte vite, sì, sono persone reali, insomma, non costruite, che raccontano la vita personale, e sì, questa vita personale di questi Orlando si intrecciano con la vita dell'Orlando di Virginia Woolf, no? Fondendosi in un'unica cosa, che è poi quello che ne esce un po' nel film, no? E lui lo fa anche attraverso la scenografia, perché poi utilizza un po' anche vari stili, diciamo, cinematografici, questo stile cinematografico particolare in cui mette insieme costumi e set di diverse epoche, no? Diversi, sì, anacronisti, quindi, e mette anche soggetti che abitano dei vestiti odierni, però immersi in contesti, in ambienti un po' storici, e anche viceversa, quindi fa entrambe le cose spesso nelle scene, no? E questa stilistica vuole un po' sottolineare il legame che c'è tra le persone trans esistite un tempo e le persone trans che esistono adesso. E un po' il messaggio trasmesso è quello di aprire questa conversazione, no? Con gli spettatori trans, incitare un po' anche a non ridurre la propria esperienza a un dolore, ma anche a riconoscersi e stabilire quella connessione che non può essere mai interrotta neanche con la morte, appunto. E Preciado, devo dire che eccelle un po' nel rappresentare la moltitudine di queste identità, ci invita costantemente a riconoscerci un po' in Orlando, no? In questi personaggi, un po' come anche nel suo ultimo libro appunto fa in Disforia Mundi, che trasforma appunto questo sentimento che chiama disforia, ma che in realtà si tratta di un sentimento di un disagio, diciamo, un sentimento provocato dalla marginalizzazione, ecco, lo cerca di trasformare, lui l'intento trasformarlo in qualcosa di ottimista, perché sostiene che l'ottimismo sia proprio uno strumento di lotta collettiva che dobbiamo adottare, che ognuno di noi, ogni Orlando dovrebbe attivare, ecco. E non solo ogni Orlando, perché poi appunto anche nel libro di Disforia Mundi si rivolge a è molto più inclusivo rispetto alla comunità queer, cioè si rivolge a tutte le persone, non solo le persone che appartengono alla comunità queer, poiché chiunque provi, dice, questo sentimento di disagio, inadeguatezza, può far parte di questa lotta qua. Ecco, questo è un po' il suo augurio, sì, diciamo, in questo sia nel film, ma direi in generale nella sua filosofia, nella sua ideologia.
Sì, io aggiungo che secondo me, oltre a, diciamo, si rivolge a tutti quelli che sono in una situazione di disagio o di non riconoscimento o di minorizzazione, ma appunto a tutti gli oppressi. esatto. In senso anche perché parla molto anche nei suoi scritti, anche ad esempio delle popolazioni colonizzate. Lui ad esempio ha studiato anche con Angela Davis, quindi ha approfondito anche molto il discorso della intersezione, diciamo, tra femminismo e questione nera, di emancipazione dei neri, quindi incrocia tanti aspetti. E rispetto al discorso che dicevi anche della costrizione, diciamo, per le persone trans ad interfacciarsi anche con le istituzioni, anche quelle più spietate come quella della psichiatria, io ho visto dei pezzi del film, ma ad esempio c'è una scena che è la sala d'aspetto dello psichiatra, che è veramente bella, cioè anche divertente, sì. Però è divertente perché appunto è molto onirica, diciamo, anche poi per come si sviluppa cinematograficamente. Però lui dice ad esempio di quella scena lì, dice sì, ma è importante, cioè ci mandano dallo psichiatra a uno perché così ti diagnosticano la disforia, appunto, di genere, e ti dicono adesso io ti curerò, ma invece bisognerebbe andare tutti insieme, andando tutti insieme non sei più, diciamo, preda, o comunque non hai più una posizione di debolezza, ma vai lì, è come vai lì a rivendicare una roba, no? Non a elemosinare, diciamo, tra virgolette, una cura, o a farti fare un certificato, perché così puoi poi compiere magari altre scelte che vuoi compiere.
Esatto, sì, ma poi anche proprio dal titolo Disforia Mundi, lui sostiene che in realtà è un mondo disforico, uh-huh. È il mondo che prova disagio, cioè è un mondo che è sbagliato, ecco, non siamo noi o comunità trans a essere disforica, ma è proprio il contrario, e quindi rivendica un po' quel senso di disforia, quel senso, quella diagnosi di disforia che viene rilasciata appunto alle persone trans che devono iniziare un percorso medicalizzato, come questo non si sta a significare niente, ma cioè in realtà è il mondo che non, cioè, è disforico, e quindi siamo tutti trans in questo senso.
Interessante, sì. E poi ecco, sempre sul discorso di Virginia Woolf, come dicevo prima, lui fa tutta un po' un'analisi, no? Cioè lui dice appunto che c'è stato all'inizio, intanto Orlando è del 28, 1928, e all'inizio appunto lo studio su Virginia Woolf la vedeva come, cioè non considerava tipo la sua attitudine dal punto di vista dell'orientamento sessuale o del genere, eccetera. Ma infatti veniva considerata anche una letteratura per addetti ai lavori, come dire, cioè difficile, no? Troppo aristocratica, ecco. Poi arrivano appunto gli studi femministi, e quindi diventa quasi una letteratura femminile, femminista, perché comunque era anche femminista, le prese di posizione sono anche femministe per eccellenza, come dire. Poi arrivano gli studi queer, appunto, e esaltano più l'aspetto del lesbismo della Virginia Woolf, no? Però Preciado è interessante, secondo me, perché lui dice in realtà Virginia sfugge da tutte queste, scappa da tutte le parti, cioè non riesci a fermarla in nessuna definizione, perché non è mai non è al 100%, non dice, non si sente, non si afferma come al 100% né donna, né femminista, né lesbica, ma né altro, no? E poi dice delle cose, leggo da un articolo che era apparso su Liberation, dice delle cose interessanti, ad esempio su anche sulle sue relazioni, no? Parla del marito, perché appunto aveva questo marito, Leonard, che lei ha sposato anche un po' per sfuggire a una situazione familiare, no? Oppressiva. Lei aveva anche un fratello che l'aveva molestata, per dire, cioè viveva una situazione comunque così difficile, non lineare. Lei sposa questo Leonard. Però non è che, cioè dice Preciado, amava Leonard non tanto come donna eterosessuale, ma come compagna editore confidente. Quindi comunque non distrugge, cioè Preciado non distrugge questa relazione con Leonard, no? Cioè la vede, la ricolloca, tipo, quindi anche la libera da magari lo schema matrimoniale, eccetera. E poi parla anche della filiazione, dice che anche lei ha immaginato il piacere della filiazione, anche perché era circondata dalla prole di sua sorella Vanessa, ma questa possibilità, insomma, di fare figli le si è presentata non come un desiderio di maternità, ma come la voglia di stabilire, al di là della divisione binaria padre-madre, un rapporto di comunicazione elfico con tutti i viventi: un albero, un cane, una mosca, il mare, un libro. Quindi questa così, questo trasporto, diciamo, verso il vivente anche, no? E poi parla della scrittura della Virginia Woolf come del luogo di una vibrazione enunciativa costante, che secondo me, da quello che anche tu hai detto, da come hai descritto anche le ondate che arrivano da questo film, insomma, anche le ondate, appunto, tra i morti e i vivi, no?
Sì.
Delle varie epoche, così, sì. Una cosa che emerge.